Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere blues, carcere folk, carcere e jazz. Noi siamo oggi negli Stati Uniti d'America. D'altronde è uno dei posti dove le storie di Jailhouse Rock sono maggiormente a casa. La nostra storia comincia a Los Angeles nel 1946.
Il 29 luglio di quell'anno, ancora neanche 26enne, il nostro uomo varca i cancelli dell'unità psichiatrica del carcere di Los Angeles. Le accuse che lo portano all'arresto sono quelle di incendio doloso, di oltraggio al pudore, di resistenza a pubblico ufficiale.
Già in passato il ragazzo aveva sperimentato la galera quando, a seguito di una lite, si era ritrovato a minacciare un tassista con un coltello. In quell'occasione, come in tante altre, aveva abusato di alcol. Eroina e alcol si sono rincorsi tragicamente nella sua vita. Il secondo gli serviva a superare le crisi di astinenza della prima, che consumava da quando era giovanissimo. Durante quella prima esperienza di prigionia fu sottoposto ad alcuni test psichiatrici. Era un tossicodipendente, ma veniva trattato da matto.
Anni dopo, in quella lontana estate degli anni 40 del secolo scorso, eccolo di nuovo in arresto. Come molti a quel tempo, anche lui usava fumare sdraiato sul letto e alle volte finiva che si addormentava. Qualcosa prese fuoco nella sua stanza d'albergo e il musicista scappò verso l'atrio dell'hotel. Aveva addosso solamente un paio di calzini. Era fuori di sé, probabilmente anche questa volta a causa dell'alcol bevuto. Più che da criminale, venne di nuovo trattato da soggetto socialmente pericoloso, in quanto dedito ai vizi della droga e del bere. Trascorse in quella prigione di Los Angeles una decina di giorni, poi fu trasferito.
Il giudice titolare del caso era Stanley Mosk, che in seguito divenne membro della Corte Suprema della California. Mosk accettò le pressioni degli amici del musicista e, anziché confermare la sua presenza in un carcere ordinario, lo inviò all'ospedale psichiatrico statale di Camarillo, dove avrebbe potuto curarsi. Non doveva trattarsi di un posto tanto male, se è vero che si usava indicarlo con l'appellativo di country club. Il giudice dispose per l'uomo un ricovero coatto per un periodo non inferiore a 6 mesi, una vera e propria pena da scontare in un luogo destinato a persone con problemi psichiatrici.
Lui fu comunque soddisfatto. Avrebbe potuto essere spedito nei ben peggiori ospedali di Newark o di Patton, dove avrebbe rischiato di essere sottoposto a elettroshock o ad altri pesantissimi trattamenti. Il suo estro artistico ne sarebbe stato disintegrato. L'intervento degli amici nell'orientare la destinazione ospedaliera del giovane fu dunque provvidenziale. L'ospedale psichiatrico di Camarillo si trovava nella contea di Ventura, in California. Fu sottoposto a un programma obbligatorio di riabilitazione e disintossicazione, che comprendeva anche la cura di un orto. Doris Sidnor, la sua terza moglie, si recava a visitarlo 3 volte alla settimana. Ogni sabato sera lui saliva sul palco e suonava con la band dell'ospedale.
Uscito da lì si dichiarò pulito. La droga tuttavia ricomparirà senza soluzione di continuità nella sua vita. All'esperienza di Camarillo dedicò una meravigliosa canzone. Ci ascoltiamo. Relaxing at Camarillo. Lui è il grande, grandissimo Charlie Parker.
Thank you.
relaxing at Camariglio, siamo con Charlie Parker in questa puntata di Jailhouse Rock. Charlie Parker, che è nato nel lontano 1920 ed è morto giovanissimo, aveva solo 34 anni, nonostante ne dimostrasse molti di più a causa appunto dei suoi abusi con alcol e droga, dei quali abbiamo parlato introducendo questa puntata di Jailhouse Rock. Addirittura il medico legale che esaminò il cadavere per stabilire le cause della morte gliene dette oltre 50, pensate un po'. Grande, grandissimo sassofonista jazz, rivoluzionario del jazz, noto anche con il soprannome di Bird, ricorderete il film di Clint Eastwood, uno dei padri del bebop, lo stile jazz appunto nato verso la metà degli anni 40 del secolo scorso. Tante le disavventure con la giustizia, non solo quella che abbiamo raccontato. Il 17 settembre del 53 Charlie Parker è di nuovo arrestato, questa volta a Detroit. La sua prima moglie, Rebecca Davis, con la quale aveva avuto il figlio Leon, lo aveva denunciato per il mancato pagamento dell'assegno settimanale di mantenimento. Charlie dovette sborsare $3,000 di cauzione per evitare di finire in gattabuia, e sarebbe stato ben più economico fare un'altra scelta, perché la somma dovuta settimanalmente all'ex consorte ammontava a $5. Relaxing at Camariglio, la canzone che abbiamo ascoltato e che Charlie Parker dedica a questa sua esperienza di diciamo soggiorno forzato a Camariglio, al Country Club. A Camariglio sono dedicate altre canzoni nella storia del rock americano. Ready for Camariglio della rock band californiana Ambrosia, Camariglio del gruppo punk sempre californiano dei Fear, Camariglio Brillo di Frank Zappa. Oggi Camariglio non esiste più, diciamo, non ha più quella funzione. Dal 1997 non è più un ospedale psichiatrico, bensì il campus dell'Università Statale della California.
Un brano strumentale notissimo di Charlie Parker. Siamo al 1945. Uno dei brani che rendono famoso Parker e che stabiliscono la rivoluzione musicale del bebop. Ci ascoltiamo Billy's Mountains.
Thank you.
Billy's Bounce, ancora con Charlie Parker in questa puntata di Jailhouse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me, come sempre, c'è anche Patrizio Gonnella. Charlie Parker, grandissimo sassofonista jazz attivo alla metà del secolo scorso, ma il grande jazz noi non dobbiamo rincorrerlo al di là dell'oceano, il grande jazz lo abbiamo pure qui a casa nostra, e anche grandi sassofoni, e siamo davvero felici di avere con noi oggi qui a Jailhouse Rock un grande sassofonista jazz italiano, Roberto Ottaviano. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Questa puntata la stiamo dedicando appunto a Charlie Parker. Quanto si è accontato nella sua storia in qualche modo questo artista?
Ma io credo che chiunque si occupi di jazz abbia deciso di farne in qualche modo un po' una scelta di vita, i sassofonisti in modo particolare, ma non solo, io credo tutti quanti coloro i quali suonano uno strumento non possono fare a meno di incrociare Charlie Parker, incrociare la sua storia personale e la grande rivoluzione, la prima grande rivoluzione che ha segnato una trasformazione nella musica jazz, ma un po' in tutto quanto il linguaggio musicale nel secolo scorso. Per cui credo che veramente Charlie Parker sia imprescindibile.
Noi facciamo la nostra trasmissione, facciamo rare incursioni nel mondo del jazz, perché la nostra trasmissione mette in correlazione storie di giustizia, di galera e storie di musica. Con Charlie Parker ci siamo trovati subito a nostro agio, perché Charlie Parker è stato
una vita un po' maledetta, dietro all'alcol, dietro alla droga,
e quindi è stato in galera, è stato negli ospedali psichiatrici giudiziari, è stato accusato e arrestato per incendio, oltraggio al pudore, resistenza pubblico ufficiale e tutto il resto. Quanto il mondo del jazz di quegli anni e quanto il mondo del jazz di oggi è trasgressivo?
Ma diciamo che fondamentalmente il jazz del quale Charlie Parker è stato in qualche modo fautore e un po' ha costituito in quegli anni, parliamo sostanzialmente degli anni in cui si era usciti fondamentalmente dalla Grande Depressione americana, ha costituito in qualche modo prima di tutto un punto di riferimento per la grande comunità nera, con tutte le problematiche legate all'integrazione razziale, quindi ovviamente ha caricato su di sé e sulla sua musica tutti quanti questi elementi estremamente importanti e significativi. Poi, come dire, anche i musicisti bianchi hanno per un desiderio di emulazione da una parte, ma poi anche per una questione di identificazione, hanno ritrovato in quelle motivazioni la possibilità di poter riscattare anche tutta una serie di questioni esistenziali, un attivismo in musica molto importante. Per cui quegli anni sono stati anni fortemente rivoluzionari, che poi hanno portato anche in altri contesti artistici, dalla Beat Generation per quanto riguarda la letteratura e poi in qualche modo la pittura astratta di Jackson Pollock, eccetera, insomma anni di grande fermento, di grande tumulto. Oggi io trovo che fondamentalmente ci sia un grande rischio, il rischio che anche questo linguaggio musicale, che è stato fortemente trasgressivo in quegli anni, corre il rischio di diventare un po' consolatorio quando rilegge se stesso e diventa un po' troppo indulgente soltanto su questioni di carattere estetico, senza poi avere la possibilità di parlare direttamente al cuore e di smuovere un po' alcune corde che possono portare la musica anche a valere altri significati.
Ci parli adesso un po' di lei. Lei parte da un approccio, cioè, molto classico, studia al Conservatorio di Bari, è barese come qua il mio collega di studio Patrizio, e a un certo punto invece prende la strada del jazz. Come succede questo incontro?
Ma in realtà questi incontri io credo che sono sempre estremamente casuali, nel senso che un bel giorno incroci per strada nella tua vita, in un attimo del quotidiano, qualcosa che ti fa dirottare o ti apre le orecchie, gli occhi e ti fa meditare su qualche cosa di diverso, assolutamente di inaudito, e che probabilmente ti parla in un modo rispetto al quale e ti dice delle parole che nessun altro mai ti ha detto prima. A me è capitato così, insomma, in realtà è capitato abbastanza presto, ascoltando un disco che casualmente faceva parte di una raccolta e girava per casa mia, e come dire,
che
ho
disco?
Ritrovato una forza, un'energia in questa musica.
Posso interrompere un secondo? Quale disco?
Era un disco, in realtà il disco di un concerto per clarinetto e orchestra di Artie Shaw, quindi una cosa estremamente legata all'era dello swing, un disco degli anni 30. Ma c'era, come dire, tutta quanta quella caratteristica di giocare sul tempo, sullo spazio, di far danzare il corpo senza mai scadere però in, come dire, in una cosa estremamente facile, quindi molto raffinata, e che mi ha catturato completamente. Allora lì ho capito che una delle cose principali del jazz, cioè il linguaggio dell'improvvisazione, dovesse essere per me una chiave di volta per darmi una motivazione sull'essere musicista piuttosto che essere semplicemente un interprete, ecco.
Lei ha collaborato con tante persone in Italia e fuori dall'Italia, e tra questi c'è Chet Baker, che è stato, diciamo, a casa sua in questa nostra trasmissione, perché anche lui c'ha una vita così affascinante e maledetta insieme. Tra l'altro qui nella nostra Italia ha trascorso nel carcere di Lucca credo un buon paio d'anni, ed è stato al centro di un processo anche mediaticamente molto famoso, dove Oriana Fallaci ha scritto: non capite la genialità, no, di questo musicista, lo condannate per queste sciocche, insomma è stato così un dibattito pubblico. Come era collaborare con una personalità di questo tipo?
Ma io ho avuto la fortuna di incontrare Chet, anche se naturalmente era come dire, in un momento estremamente difficile della sua esistenza, ma non per tutti i guai che hanno caratterizzato poi, come dire, la sua ascesa, la sua caduta negli anni 50 e negli anni 60. Erano anni in cui era difficile per lui anche in qualche modo ritrovare se stesso, dopo tutto quello che era stato il suo vissuto, il suo passato. Una persona estremamente meditativa, molto introspettiva, e che però riusciva ancora con la musica e con la poesia che riusciva a trasmettere, con la voce e con la tromba, a farci capire un po' come questa musica sia anche sofferenza. È una sofferenza perché diventa, come dire, una frase che circola un po' in questi ultimi giorni, anche se è stata detta in un altro contesto, durante il contesto della premiazione dei Golden Globe, cioè come una vita spezzata riesce a trasformarsi in una forma d'arte.
Quali sono oggi i progetti di Roberto Ottaviano?
Ma è in uscita un mio disco ancora per i tipi della 12 Lune Records, con la quale oramai collaboro da diversi anni, e che fortunatamente mi ascoltano e riescono poi a produrre e a darmi spazio su quelle che sono le mie progettualità. Io devo dire, non sono un artista molto facile, perché non ho una grande continuità, non è che ho una formazione con quella, lavoro per tanti anni, ho tante idee, mi piace, però quando le ho, anche se sono molto diverse fra di loro, documentarle subito. E in un momento così difficile per la discografia, devo dire che la 12 Lune comunque mi dà grande appoggio, ed è in uscita questo disco con tre musicisti stranieri: il pianista inglese Alexander Hawkins, il contrabbassista Michael Forman e il batterista Jerry Hemingway, ed è un disco che io ho voluto dedicare interamente ai 50 anni quest'anno dalla scomparsa di John Coltrane.
Una, noi fra l'altro, Susanna, non so se ricordi, ma nella puntata dedicata a Chet Baker abbiamo intervistato, non so se Roberto Taniano lo conosce, un pianista, Amedeo Tommasi, che Amedeo Tommasi lo abbiamo intervistato perché lo andò a trovare, non a trovare,
andò a prendere
in uscita dal carcere di Lucca, per poi portarlo quella sera stessa a suonare a Lucca, perché c'era uno dei festival previsti in quella città. Ecco, le storie jazz che quelle poche che noi abbiamo incontrato sono molto diverse dalle storie rock, perché hanno colpiscono di più le corde, assomigliano più a storie letterarie. Non so se in questo io mi sbaglio, Roberto Taviano, oppure no, mentre le storie rock sono delle storie quasi più, come posso dire, da racconti usa e getta, da racconti molto divertenti, molto anche spettacolari, però non romanzi. Le storie jazz, le vite jazz sono romanzi.
Ma sì, sono totalmente d'accordo, credo che poi hai centrato l'obiettivo. Intanto una brevissima cosa su Amedeo Tommasi, che è una colonna della storia del jazz italiano, sicuramente. Amedeo Tommasi per tanti anni è stato un grande punto di riferimento per quello che riguarda le sezioni ritmiche italiane, insomma era uno dei pochi musicisti con cui tanti musicisti americani di passaggio in Italia si trovavano a proprio agio, perché conosceva molto bene il lessico, il linguaggio, la capacità di accompagnare, e quindi so bene le sue storie legate al periodo e al mondo di Chet durante la sua permanenza italiana. Poi, ecco, la differenza di queste storie con quelle rock è indubbia. Intorno ai grandi poeti, maledetti anche loro, del rock, tutto intorno c'è sempre stato, come dire, il music business, c'è sempre stato un mercato fagocitatore, fatto anche alle volte di major discografiche, di grande industria, che ne hanno un po' segnato il passo e hanno, come dire, anche un po' strumentalizzato tutta una serie di avvenimenti e di racconti fino ai nostri ultimi giorni. Le storie del rock, del jazz invece non hanno mai vissuto questo tipo di riflesso e questo tipo di influenza. Le storie del jazz sono racconti personali fatti da incontri con altre persone, determinate sulla strada, veramente, davvero on the road, fatte di piccole cose fruiti da un pubblico ancora, tra virgolette, un po' di nicchia, che però hanno saputo cogliere, come dire, tutti quanti gli intrecci fatti di piccole cose, di trasferimenti, di difficoltà, di storie fallite, di appuntamenti mancati e di possibilità di non realizzare poi quelli che erano i propri sogni. E queste cose sono davvero poi alla fine alla portata di un pubblico molto più vasto, ma che non ha spesso la fortuna di raggiungere.
Senti, Roberto Tommasi, Roberto Tania, ti chiedo l'ultima cosa, poi dopo ti lasciamo andare. Quando la regia ti ha contattato per questa intervista, ha detto che brano hai piacere che mandiamo in onda, tu hai scelto un brano da un album, da un tuo album del 2008, Baja Flor, tratto da Un Dio Clandestino. Siccome la sto per lanciare e far ad ascoltare agli ascoltatori, ti chiedo perché la tua scelta è caduta su questo brano.
Ma diciamo così, preso su due piedi, mi è venuto in mente un brano che è a me particolarmente caro, Beja Flor, che è un pezzo di Cavaquinho. Io ne ascoltai tanti anni fa una versione suonata da Jim Hall, che è un grandissimo chitarrista che ha collaborato con tantissimi musicisti, ed è, come dire, raccoglie un po' tutta quanta la mia filosofia del far musica, in cui c'è uno spazio per cantare. Quindi un legame molto forte con la melodia, unito a un senso della nostalgia e della poesia, con il quale mi è piaciuto attraversare un po' tanti generi musicali come ho fatto in tutti questi anni, partendo dal jazz, ma incontrando in qualche modo la musica etnica, incontrando il rock, incontrando più storie diverse. un grande musicista africano, scomparso da un po' di anni, Francis Bebe, mi disse una volta: tu hai una cosa molto importante, non trascurarla mai a vantaggio soltanto della tecnica o del virtuosismo, e il fatto di poter cantare le melodie. Beh, a me così questo brano in modo particolare, a cui sono molto legato, mi sembra che riesca a trasmettere una buona parte della mia identità musicale.
Beh, chiarissimo, e noi veramente ti ringraziamo di cuore per essere stato con noi qui a Jailhouse Rock, e ci andiamo ad ascoltare questo brano.
Grazie a voi, e buon lavoro.
Grazie.
E allora, Roberto Ottaviano del 2008, da un dio clandestino, Beija Flor. La Flor, il brano di Roberto Ottaviano, che è stato qui con noi a Jailhouse Rock, grandissimo sassofonista jazz italiano. Adesso è arrivato il momento di entrare in carcere, lo facciamo con il nostro giornale radio. Tutte le settimane, come sapete, ci lavorano due redazioni dalle carceri di Roma Rebibbia, Nuovo Complesso e di Milano Bollate, e allora ascoltiamo le notizie di questa settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie da Roma Rebibbia, Nuovo Complesso e da Milano Bollate.
La tentata evasione. Leggendo La Repubblica del 6 gennaio scorso, mi è saltato agli occhi il solito titolo a caratteri cubitali, il quale diceva: Roma, agenti sventano tentata evasione nel carcere di Rebibbia. E il sottotitolo continuava: il detenuto è stato bloccato sotto il muro di cinta del penitenziario. Innanzitutto continuo a sostenere che non sono queste le notizie più rilevanti che i mass media dovrebbero far uscire sui penitenziari italiani. Io mi preoccuperei più dei tanti suicidi che avvengono spessissimo sia dei detenuti che degli agenti. Ma ciò che mi ha dato fastidio in quell'articolo è che il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria OSAP, il signor Leo Beneducci, non si è preoccupato minimamente di indagare a fondo su questa notizia. La vicenda del ragazzo rumeno con problemi psichici dentro per un banale furto e non, come dice l'articolo, soggetto pericoloso, ha scavalcato una rete che divide in due un'area di passeggio, anch'essa recintata, in pieno giorno, sotto gli occhi dell'agente di servizio, lui sì sopra il muro di cinta, e, come se per lui fosse una cosa normale, si è accesa una sigaretta rimanendo poi dov'era. Quindi mi sembra più una cosa ridicola che un vero e proprio tentativo di fuga. Perciò, signor Beneducci, prima di fare demagogia ed evidenziare quelle piccole libertà che abbiamo in carcere, si informi meglio sui fatti accaduti e non faccia ricadere le colpe di pochi su tutta la popolazione detenuta, perché poi è questo ciò che avviene. Anche perché chi evade o ha mai tentato di farlo non gode né di privilegi né di libertà, come lei li chiama, e che io invece, ma soprattutto la Costituzione, chiamiamo diritti. E poi scusate, ma da che mondo è mondo il detenuto pensa e a volte prova ad evadere da un carcere? Cosa c'è di così strano? La redazione di Rebibbia, Roma.
La cosa bella. Sono sempre più convinto che per agevolare il reinserimento dei detenuti sia necessario, prima di ogni cosa, favorire quanto più possibile il rapporto con i familiari. Per questo applaudo l'iniziativa del direttore del carcere di Torino, Russo Cotugno, il quale in occasione delle festività natalizie ha concesso a una parte dei detenuti di pranzare con i propri familiari nel teatro del carcere, distribuendo anche regali per i bambini. Inoltre, da gennaio verrà attivato il progetto Open Prison, che consentirà ai detenuti che hanno parenti lontani di effettuare videochiamate via Skype. Queste iniziative tirano sul morale. E da noi no? Gino Rebibbia, Roma.
Ho appena ricevuto la notizia che è morto un grande uomo. Per quel poco che ho conosciuto di lui, un compagno. Non c'è parola più adatta per definirlo. Ma non so qui a fare nessuna retorica, ma un pensiero profondo che mi sta logorando. Perché un essere umano deve morire in carcere? Morire di una malattia di cui un caso su 10 milioni ne succede, se non per contatto con batterio cosiddetto della mucca pazza o per causali di forte stress. Non voglio neanche stare qui a far congetture sulla possibilità di contagio dovuti ad alimenti a nostra disposizione, ma soffermarmi sul bene più alto, sulla libertà. Quest'uomo, il nostro compagno Giampaolo, è venuto meno senza poter assaggiare da uomo libero e sano la vita. È volato via anzitempo, condannato da un giudice, dunque un altro uomo, a vivere segregato e a morire da prigioniero. Non si può entrare in merito al fatto in se stesso, ma bisogna entrare in un concetto metafisico di umanità. Allora, amico mio, per tua fortuna sei sempre libero dentro. Forse questo abbandono del corpo ha fatto di te un soffio di vento, una stella, un faro. Ha fatto di te un essere migliore di ciò che è un essere umano. Sono deluso di ciò che ci riserva lo Stato, di quanto a volte anche il destino faccia il suo. Ti voglio salutare con un pensiero di Walt Whitman. Mi contraddico? E vabbè, mi contraddico. Io sono vasto, contengo moltitudine. Mauro Rebibbia.
Bentornati al GR Bollate. Forse non tutti sanno che nella maggior parte delle carceri vengono meno un'infinità di utensili da cucina. Tant'è che per fare una torta bisogna improvvisarsi novella Archimede ed inventarsi ogni genere di espediente. E noi che di espedienti viviamo ne sappiamo qualche cosa. Nelle ricette che seguiranno vi suggeriremo alcuni trucchi. Speriamo che possano essere di vostro gradimento.
Tiramisù carcerino, ricetta per 4 persone, ingredienti: 500 g di savoiardi, 500 g di mascarpone, 9 bicchieri di plastica di zucchero, 5 tordi di uovo, 5 albume di uovo, 2-3 caffettiere grandi di caffè, cacao quanto basta. Preparazione: sbattere 5 tordi di uovo e aggiungere lo zucchero un poco alla volta in modo da ottenere una crema omogenea. In un altro contenitore montare l'albume delle 5 uova fino ad ottenere una schiuma. Poi aggiungere di poco in volta l'albume, unitamente con il mascarpone, alla crema di tuorlo e zucchero e sbattere bene. Una volta fatta la crema, bagnare il savoiardo nel caffè e disporlo in un contenitore, ad ogni strato farcirlo con la crema di mascarpone e solo alla fine dare una spolverata di cacao. Una volta chiuso con il suo coperchio, mettetelo in frigo. Dato che in carcere non avete una frusta, prendete 2 forchette, sovrapponetele e legatele con un elastico. Di certo niente frigo, pertanto tappate il lavandino con un tappo di plastica e raffreddate con l'acqua.
Crostata alla crema caramellata. Ingredienti per la frolla: 200 g di burro, 500 g di farina, 200 g di zucchero, un uovo intero più un tuorlo, la scorza grattugiata di mezzo limone. Per la crema, mezzo litro di latte, 4 tuorli, 100 g di zucchero, 2 cucchiai da tavola di farina, la scorza di mezzo limone. Preparazione: mescolare grossolanamente il burro, grattugiare nell'impasto la scorza del limone, usando una scatola di tonno vuota, opportunamente bucata con un chiodino, affinché sostituisca una vera e propria grattugia. Maneggiare fino ad ottenere una frolla elastica al tatto, riporre in frigorifero, portando fuori dalla finestra. Nel frattempo, accendere il fornellino da campeggio, mettere a scaldare il latte, mescolare i tuorli con lo zucchero e la farina. Portare a bollore avendo cura di mescolare con una frusta ottenuta tagliando a metà una bottiglietta di plastica e ricavando delle frange dalla parte in basso. Prendere un pentolino e sul fuoco far andare il limone e zucchero fino a che non prende un colore ambrato. Polverizzare la crema con dello zucchero e riporre in finestra. Prendete la pasta frolla, foderate il fondo di una pentola con 3/4 dell'impasto farcito con la crema al caramello. Preparare il forno con 2 barattoli di pelati vuoti, un rotolo di stagnola e il coperchio di una pentola senza il manico. Con la stagnola fare un cappello di circa 60 cm di lunghezza. Posizionare i fornelli da campeggio, possibilmente 3, su di una linea parallela. Mettere i 2 barattoli aperti da entrambe le parti sopra i 2 fornellini laterali e su quello al centro mettere il coperchio della pentola che farà da rompifuoco. Mettere la teglia con la torta sul fornello centrale, coprire con il cappello, accendere i fuochi 40 minuti e la torta è pronta. Buon appetito!
A risentirci alla prossima settimana. Ciao!
Don't worry, be happy. Ooh, 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 ooh,
ooh. Il GRC, il giornale radio dal carcere. Grazie a tutti i detenuti, a tutte le detenute che ci lavorano. Noi ritorniamo alla grandissima musica di Charlie Parker. Questo è uno standard jazz ancora in stile bebop che Charlie Parker compose nel 1947. L'incisione è con il Charlie Parker Quintet, dove alla tromba c'è addirittura Miles Davis. Ci ascoltiamo Scrapple from the Apple. Thank you. Grapple from the Apple, ancora con Charlie Parker qui in questa puntata di Jailhouse Rock.
E abbiamo raccontato la storia di Charlie Parker, una storia in cui si intravede uno degli obbrobri del sistema penale, che è l'ospedale, il manicomio criminale. Ecco, oggi faccio un ricordo, un'altra storia che tanti anni fa abbiamo ricordato a Jailhouse Rock, sperando che nel frattempo qualcosa accadesse per un grande della storia del rock, un grandissimo batterista nato nello stesso anno in cui Charlie Parker produce Billy's Bounce, nato nel 1945 ed autore probabilmente di uno dei più grandi pezzi della storia della musica rock, cioè Leila, una canzone che ha vinto tutto quello che poteva vincere, che ha venduto tutto quello che poteva vendere. Jim Gordon viene giustamente arrestato perché a causa della sua schizofrenia commette un delitto efferato. Se non erro, lo commette nel lontano 1983, quindi tanti anni fa. E da allora, ininterrottamente, lui è rinchiuso in un manicomio criminale. Ecco, in Italia, fortunatamente oggi questo probabilmente non sarebbe più possibile, nel senso che quantomeno la pena deve essere la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale criminale, grazie alla grande campagna fatta anche dalla CGIL dentro questo comitato Stop UPG. Ricordo il ruolo straordinario e lo ringrazierò all'infinito che ha avuto Stefano Cecconi nel condurre insieme a tanti di noi questa campagna. Si prevede che gli obbrobri, gli eccessi dell'internamento delle persone con problemi psichiatrici non ci debbano essere. Jim Gordon è ancora lì, e la cosa che sorprende, noi lo facevamo notare, è che non c'è in giro, anche negli Stati Uniti d'America, una grande campagna per ridare libertà prima della morte a Jim Gordon. E allora la facciamo noi, qui da Radio Popolare, qui da Radio Articolo 1, qui da tutte le radio che ci trasmettono in giro per l'Italia. Libertà per Jim Gordon, libertà per Jim Gordon, uno dei più grandi autori e batteristi della storia del rock. E ora finiamo questa puntata con un altro grande classico di Charlie Parker. Ci ascoltiamo Cool Blues. Thank you.
Charlie Parker, grande sassofonista del secolo scorso, e finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a lui. Durante la settimana aspettiamo le vostre lettere all'indirizzo diretta @jailhouserock.it. Potete ascoltarci in podcast sul sito www.jailhouserock.it e seguiteci su Facebook, perché siamo anche lì, Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché purtroppo in carcere capita anche che qualcuno a volte venga suonato. Noi ringraziamo come sempre Marianna Lorusso per la sua preziosa regia, l'augurio è quello di una buona settimana, un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.
Yeah.